Beh, ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi Andrea Zoc, professore di filosofia morale all'Università Statale di Milano. Il professore è già stato con noi, se vi ricorderete, ad una puntata di Ottosofia e oggi parleremo con lui di Ucraina, di propaganda di guerra e del ruolo dell'Italia nel nuovo mondo multipolare. Benvenuto professore, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
Grazie Alessandro, grazie a voi per l'invito.
Allora, ieri in un'intervista Giacomo Gabellini ci ha detto che secondo lui, al di là dei giudizi che se ne possono dare, quello a cui stiamo assistendo da un punto di vista storico è ad una chiara perdita di prestigio e di deterrenza da parte dell'Occidente. E di prestigio interno, perché ormai in qualche modo alla nostra propaganda non sembra più crederci più nessuno, nemmeno le nostre opinioni pubbliche, e per questo, tra l'altro, si assiste anche ad un chiaro scollamento tra i ceti dirigenti, politici e mediatici e la società civile. Prestigio esterno, nel senso che forse l'Occidente, dopo secoli, non è più guardato come il modello antropologico e politico a cui aspirare, ma anche perdita di deterrenza, perché anche militarmente l'Occidente non sembra più far paura come prima. La NATO in Israele, Israele in Palestina, scusa, la NATO in Ucraina, Israele in Palestina non stanno raggiungendo di fatto gli obiettivi militari che si erano preposti, e gli Stati Uniti non sembrano più in grado di mantenere quell'ordine internazionale che almeno in alcune zone del mondo erano riusciti a mantenere. Volevo sapere se te ti ritrovi in questa analisi.
Sì, allora grazie alla domanda. In realtà mi ci ritrovo molto e credo che bisogna comunque sempre partire da una comprensione di che cosa sia il potere. Il potere funziona soprattutto quando non ha bisogno di essere mostrato. Cioè il vero potere è quello che, per così dire, si presenta prevalentemente nella forma di potere implicito senza dover esplicitare la sua forza. Quando deve dimostrare di essere potere è già in crisi. Ora, la situazione di perdita di prestigio e deterrenza attuale del, diciamo, compatto, anglo-americano, naturalmente, diciamo, euroatlantico. È piuttosto evidente, però credo che abbia a che fare più che con questioni di ordine strettamente economico-militare, dove naturalmente certo che c'è una sfida internazionale legata fondamentalmente all'emergere della Cina, questo diciamo esiste ed è un dato fondamentale, però il vero punto di crisi, a mio avviso, di indebolimento, è legato alla tenuta interna delle società occidentali, della società americana, della società occidentale in generale. Gli imperi quasi sempre nella storia non vengono distrutti dall'esterno, vengono innanzitutto svuotati dall'interno e poi eventualmente c'è una spallata esterna, così fu per naturalmente per i grandi imperi della storia, quale l'impero romano. Ho l'impressione che questo sia un po' la sorte che attende anche l'impero americano, impero tra virgolette, perché ovviamente istituzionalmente non è mai riconosciuto come tale, ma impero di fatto nelle sue modalità di gestione del potere. Qual è il problema di fondo? È che se noi guardiamo allo sviluppo della maggior parte delle società occidentali, noi vediamo una serie di punti di crisi interna estremamente forte, estremamente evidente. Abbiamo una crisi demografica che noi possiamo pensare che sia un elemento marginale, ma è un indice importante. È un indice legato alla capacità limitata di autoriproduzione, di una società al primo livello, a livello biologico. C'è un relativo, uno scarso disinteresse a partecipare a quella che è sempre stata ed è un'impresa non individuale ma collettiva, che l'allevare una nuova generazione in una comunità, in una società. Questa componente è in evidente conflitto con una serie di meccaniche culturali ed economiche tipiche del mondo occidentale, tanto che di fatto noi per compensare gli elementi di crisi demografica in Occidente facciamo costantemente ricorso a forme più o meno celate di immigrazione forzata, immigrazione che viene travestita sempre naturalmente come una, un attacco dall'esterno sgradito, ma in realtà è spesso un elemento fortemente favorito, esattamente perché è un elemento di compensazione e bilanciamento rispetto a meccanismi che sono strutturalmente squilibrati. Ma la crisi demografica è soltanto naturalmente un aspetto, c'è un elemento di crisi di autorevolezza morale, vorrei dire, molto forte, legata al fatto che nelle opinioni pubbliche interne questioni come i doppi standard etici tra mondo occidentale e resto del mondo sono oramai manifesti a tutti. Lo possiamo vedere nella rinascita di forme censorie che sono un tipico segno di debolezza. La censura è un segnale di egemonia che comincia a temere per la tenuta della propria narrazione e in qualche modo deve o si sente in obbligo di bloccare le narrazioni in competizione che vengono percepite come minacciose perché più credibili. Un altro elemento molto forte di frattura è la frattura sociale, cioè l'aumento della forbice reddituale con grandi concentrazioni di capitalizzazioni apicali e quindi il disgregarsi del presupposto ufficialmente democratico delle società occidentali, che appunto si presentano come società formalmente democratiche, si vantano di essere democratiche, ma la cui struttura di distribuzione del potere è sempre più oligarchica, perché il potere è potere essenzialmente economico. Il potere economico fagocita il potere politico e quindi le concentrazioni di potere economico diventano concentrazioni di potere politico impermeabile all'influsso dal basso. E infine direi anche, e forse più importante di tutto, c'è un elemento di disunità culturale, una distruzione più o meno sistematica delle identità collettive, che passa attraverso appunto una crisi culturale, una crisi di appartenenza, le forme di secolarizzazione che hanno giocato naturalmente in questa partita un ruolo importante. Tutte queste componenti sommate insieme creano un panorama di fondamentale indebolimento, di infragilimento del tessuto delle società occidentali, della società americana in primo luogo, che si presenta come tale al proprio interno e anche verso l'esterno. Questa componente, a mio avviso, è quella che primariamente, che poi si ripercuote anche in perdita di prestigio internazionale, perdita di autorevolezza, perdita di credibilità e poi in ultima istanza anche perdita di deterrenza militare, che la deterrenza militare non è perduta perché gli Stati Uniti non hanno più l'assoluto predominio comparativo rispetto ad altre nazioni, ma perché sempre meno persone, per così dire, all'interno di qualunque società occidentale, credo che sia un elemento su cui non sia difficile convergere, e credo che sempre meno persone sarebbero disponibili a, come si diceva una volta, morire per la patria. Cioè non è un elemento che è uscito dalla concettualità occidentale, forse anche per, come dire, forse è un sollievo, forse un'ottima ragione, forse è un beneficio, però di fatto questa componente non appartiene più al mondo occidentale, che deve appellarsi ad altri fattori di preminenza, che sono appunto quella tecnologica ed economica, che però sono limitati, perché in ultima istanza le società, gli stati, le nazioni si radicano in una dimensione fornita dal fattore umano, cioè dal retroterra umano in cui in cui crescono.
Ma quindi, cioè, giustamente te dici che ci sono, diciamo, i fattori di rischio sono più che altro fattori di rischio interni dati dalla deriva oligarchica delle società democratiche, oppure ancora solo formalmente democratiche, alla mancata distribuzione della ricchezza, alla distruzione in Europa almeno delle socialdemocrazie, E però richiami anche questo punto, che appunto è un tema chiaramente decisivo per le collettività, e il fatto che poi in una cultura sempre di più individualistica come quella occidentale diventa anche difficile far pensare e giustificare una chiamata alle armi, no? Morire per la patria. E però quella a cui abbiamo assistito da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina è non tanto più ad una retorica appunto nazionalista, perché sia specialmente in Europa poi il concetto di nazione non è più di moda e ha perso di prestigio, però ad una retorica fondata sui valori democratici, sulla libertà e sulla pace. Ecco, e in nome di questi valori in qualche modo però poi i popoli europei in questi mesi e in questi 2 anni hanno sopportato tutta una serie di decisioni che andavano manifestamente contro i loro interessi e che hanno comportato tutta una serie di sacrifici. Quindi, cioè, per cui immagino io, la guerra del futuro non sarà certo in nome dell'Italia e della Francia, però magari appunto riusciranno a convincere le persone che in ballo è la democrazia e i valori dell'Occidente, e su questo forse ancora, specialmente su una certa opinione pubblica, riesce a fare presa questa retorica?
Ma io credo che il tentativo di muovere le vecchie leve della, come dire, dello sdoganamento culturale della guerra, il fatto di alimentare l'idea che la normalizzazione della guerra, questo tentativo viene fatto, e viene fatto abbastanza, c'è una notevole crescita della pressione in questa direzione. Solo che credo che questa sia a tutti gli effetti una strada impercorribile, cioè impercorribile in Occidente. Sanno che sarebbe desiderabile riuscire a cooptare, come si fece nella Prima Guerra Mondiale, il Lumpenproletariat europeo, mandarlo a massacrarsi e a liberare un po' di posti di lavoro sul fronte russo, e poi, come dire, gli squali del mercato nero, per evocare i fasti della guerra 15-18, 14-18, potrebbero continuare a prosperare come è accaduto nella storia. Questa dinamica sarebbe molto piacevole, no? Ma credo che sia una dinamica che di fatto non sia storicamente plausibile. E nel bene e nel male, cioè, o nel bene nel senso che le componenti di appunto individualismo, perdita della dimensione comunitaria, sociale, nazionale, patriottica, eccetera, sono tutti elementi che appunto, minando l'identità collettiva, minano anche la capacità di partecipazione a qualunque tipo di dimensione del genere, nel bene e nel male. E appunto, d'altra parte, questo è un fattore di un indice di fragilità sociale in generale. E tuttavia questo sdoganamento culturale della guerra ha una funzione, non è la funzione primaria di mandare i nostri giovani a morire per la patria, questo credo che non sia dietro l'angolo, non sia dietro l'angolo non perché non lo desidererebbero, ma perché non funzionerà così. Il giorno in cui dovesse succedere una cosa del genere è la vera volta in cui, come dire, persone da tempo addormentate sui social e che pensano di vivere una vita totalmente in forma mediata e in remoto si svegliano necessariamente, e si svegliano non per farsi mandare al fronte. E ciononostante, appunto, lo sdoganamento culturale della guerra funziona. E funziona come? Funziona perché giustifica in realtà due operazioni di confisca. Cioè due operazioni di confisca, da un lato delle libertà personali e dall'altro delle risorse pubbliche. Cioè sono due operazioni proprio di confisca, di sottrazione fondamentale. E nel momento in cui la gente si comincia a in qualche modo vivere nell'aura retorica della guerra e della difesa, del bene superiore come bene difensivo, questo permette alle classi dirigenti di giustificare quello che in altre condizioni sarebbe ingiustificabile, cioè un drenaggio sempre maggiore di risorse pubbliche in direzioni che sono essenzialmente direzioni per definizione non trasparenti, perché l'industria bellica è la meno trasparente che c'è al mondo, per ovvie ragioni, no? Perché naturalmente noi non possiamo sapere quali e quante e che tipo di armi verranno soltanto in parte, questo può essere informazione pubblica, sono segretate perché questo fa parte del gioco della guerra, ma questo consente ogni forma di abuso, è sempre consentito ogni forma di abuso. E un'altra forma di abuso che può consentire è il fatto di limitare in maniera sempre più pressante varie forme di libertà personale e individuale, libertà di parola innanzitutto, di opinione, di pensiero, perché questo è il classico modo, la classica forma di riflesso condizionato rispetto ad una presunta minaccia esterna. Quindi io appunto non credo che partiremo volentieri per la guerra perché Stoltenberg o Borrell ci hanno detto che la guerra adesso è una prospettiva per loro credibile. Oggi ci sono, dopo ci hanno raccontato per 50 anni che l'unico senso inconcusso dell'Europa stava nel fatto che aveva dato decenni e decenni di pace. Ecco, adesso dalla sera alla mattina hanno deciso che questo non è più un argomento, che in realtà l'Europa può benissimo fare la guerra, anzi magari dovrà farla, ma questo sono chiacchiere. Io credo che quello dove riusciranno benissimo è a toglierci anche le mutande spiegandoci che è per un bene superiore. Questo riusciranno a farlo, lo hanno fatto benissimo per il Covid e possono farlo in maniera ancora più efficace con agitando lo spettro di una minaccia esterna. Questo è un meccanismo che purtroppo funziona molto bene e può essere fatto funzionare in maniera molto semplice, cioè con un po', come dire, il meccanismo da strategia della tensione per noi in Italia, ma che può essere fatto sul panorama internazionale in maniera molto efficace.
Chiaro. No, sì, è inquietante, come sottolineavi te, la velocità come si è passati, con la quale si è passati da una retorica a un'altra, no? A quella dell'Unione Europea come faro di diplomazia e pace nel mondo. A me sono venuti a farmi educazione civica fin dalle scuole medie, no? Insegnandomi esattamente questo, che la guerra è il male assoluto. E nel giro di pochissimo tempo ormai non ci si stupisce più di nulla, no? E quindi vertici delle istituzioni europee possono tranquillamente parlare di economia di guerra o di riarmo senza particolari stupori da parte di nessuno. E l'altro elemento interessante però che sottolineavi è che però è una questione aperta, cioè una società fortemente economicista come la nostra però è disposta in qualche modo appunto a sacrificare i propri interessi economici per questi presunti valori più alti che però sono prettamente propaganda. Mi chiedo appunto fin dove riuscirà ad arrivare, cioè fino a che punto riusciremo a sopportare economicamente questo declino. Probabilmente sì, il segreto sta nella gradualità, no? Quindi pian pianino ci stiamo sempre di più abituando a questa cosa. E mi riconnetto facendoti questa domanda: è chiaro che le classi dirigenti oggi in Italia sono selezionate appositamente per essere mediocri e per non fare l'interesse nazionale. Mi chiedo, nel nuovo mondo, nel nuovo ordine multipolare, che probabilmente volente o nolente il prima o poi si creerà, perché sembra un macro fenomeno in qualche modo per certi aspetti inarrestabile, quale sarebbe l'interesse italiano, qualora fosse in grado appunto di perseguire sovranamente il proprio interesse nel nuovo ordine multipolare? Forse questo è bene ricordarlo, cioè quale sarebbe strategicamente l'interesse italiano e come dovrebbe posizionarsi il nostro paese rispetto alle nuove potenze emergenti, secondo te?
Ma questa è una questione interessante, perché da un lato il formarsi di un ordine multipolare, a mio avviso, è un'occasione storica. Se avrà esiti positivi, naturalmente lo vedremo vivendo, però potenzialmente può rappresentare una soglia fondamentale, cioè la soglia della comprensione che nessuno è in grado di esercitare in maniera plausibile un dominio globale e che quindi bisogna in qualche modo attestarsi su un orizzonte di una pluralità di potenze in equilibrio che devono mantenere questo equilibrio, perché è l'unica possibilità di convivenza nel lungo periodo. In un mondo, diciamo, l'equilibrio tra le nazioni, tra le potenze, è sempre stata una, una sottile e delicata questione in tutto l'Ottocento e fonte di molti tentativi, però quello che è cambiato abbastanza evidentemente dopo la Seconda Guerra Mondiale è il carattere di minaccia di una guerra totale. Cioè il carattere di minaccia di una guerra totale è chiaro a tutti che non è un carattere sostenibile. Una guerra totale oggi è una guerra nucleare, è una guerra impossibile. Quindi l'idea della sconfitta definitiva dell'avversario non è in realtà non stiamo parlando quando ci sono enormi sproporzioni, non è Stati Uniti-Iraq, ma quando ci sono delle grandi potenze che hanno un significativo potenziale nucleare, a questo punto tu devi imparare la convivenza in un modo o nell'altro. Quindi questa è, a mio avviso, un'occasione storica che potrebbe essere colta. Vedremo se questo accadrà. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia potrebbe avere un grande ruolo. E certo, se avesse una classe dirigente all'altezza della sua storia. Perché la collocazione di piattaforma nel Mediterraneo, la collocazione storica di sede del papato, il fatto di essere storicamente l'unica matrice unificante all'origine della civiltà occidentale, cioè l'impero romano in realtà è l'unica vera unificazione culturale complessiva avvenuta sul piano europeo prima della pseudo-unificazione del mercato comune. Tutte queste componenti fanno sì, e ovviamente a partire dalla collocazione geografica, che è l'elemento geopoliticamente sempre cruciale, quindi posizione di mediazione per definizione tra nord e sud del mondo, Africa e nord Europa, e tra oriente ed occidente, tutte queste componenti potrebbero permettere all'Italia di giocare un ruolo, l'unico ruolo che può giocare, non quello di una grande potenza, ma quello di una nazione votata ad un ruolo di mediazione. Un ruolo di mediazione per cui in passato ha avuto anche un passato relativamente recente, è riuscita in qualche misura a farsi valere. È riuscita a farsi valere in questo ruolo persino negli anni del secondo dopoguerra, in cui insomma eravamo già un protettorato americano, e ciò nonostante alcuni tentativi in questa direzione non sterili, non infecondi, sono avvenuti. E il giorno in cui noi dovessimo, nel giorno del mai, del mese del poi, recuperare un significativo livello di sovranità, a maggior ragione questo sarebbe uno spazio naturale per l'Italia. Qui ci sono naturalmente troppi condizionali, perché le condizioni attuali sono le condizioni purtroppo di una forma di vassallaggio senza speranza, insomma, però insomma, la speranza la coltiviamo lo stesso. Ecco.
Certo, certo. E senti, ti faccio invece una domanda più di filosofia politica, no? Spostandoci, diciamo, un attimino dall'attualità, ad un punto invece che però concettualmente penso che sia molto importante, perché spesso si tende a fare confusione quando si critica il potere in tutte le sue forme, si tende a fare confusione tra i diversi piani, in particolare tra quello strutturale e quello sovrastrutturale, per intenderci. Ad esempio, anche qui Ottolina ovviamente critichiamo spesso il cosiddetto neoliberismo economico, no? Poi passiamo alla critica dell'egemonia politica americana, come abbiamo fatto anche oggi, in Italia, in Europa, e al suo imperialismo nel mondo. E poi critichiamo anche l'aspetto culturale e antropologico, filosofico, diciamo, delle società occidentali contemporanee, anche qui spesso utilizzando il concetto di neoliberismo. Sono in verità tre piani e tre livelli di critica che in questa conversazione abbiamo già toccato tutti e tre, e che però penso sia importante da una parte in un primo momento chiarire e definire, e poi dall'altra in qualche modo ricollegare, perché sono tre piani però in qualche modo tra loro collegati, giusto?
Certo. Indubbiamente sul concetto di neoliberismo c'è grandissima confusione. E questa confusione purtroppo ricade su tutta l'interpretazione dell'ultimo mezzo secolo. Il primo errore che viene fatto molto frequentemente sta nel confondere il fenomeno unico, particolare del neoliberalismo con la classica idea liberista dello Stato minimo, dell'SFR, del non interventismo statale. E c'è ancora chi continua a obiettare che di quale neoliberismo parliamo. In Italia non c'è liberismo e in Europa c'è tutto meno che lo Stato minimo, anzi lo Stato è spesso intrusivo, e come no. Ecco, solo il problema è che chi dice così non ha capito nulla di quello che è avvenuto nell'ultimo mezzo secolo, nulla. Il neoliberalismo è uno specifico ordinamento che poi ha la sua storia, ma adesso non ci interessa, diciamo, i dettagli della sua nascita ed evoluzione, però si impone sostanzialmente a partire dalla metà degli anni 70 ed è un ordinamento che prende piede in una fase storica in cui si immaginava che in qualche modo si dava per scontato che lo Stato aveva dimostrato di essere indispensabile. Cioè, mentre l'illusione del liberismo classico dell'SFR è lo Stato è stato sentinella, si limita a fare polizia, esercito e magistratura, e tutto il resto è il mercato. Questo si è dimostrato storicamente una via impercorribile. E il neoliberalismo nasce come un tentativo di riprendere la medesima agenda del liberismo, ma ammettendo che lo Stato in realtà non può essere aggirato. Come si fa? Beh, si fa in questo modo. Lo Stato semplicemente smette di essere rappresentante dell'interesse pubblico e diviene rappresentante del mercato. Cioè, non del mercato in senso comune, nella forma di mercato ideale, mercato perfetto, cioè una proiezione ideale del mercato che diviene la struttura ideale guida dell'interesse pubblico. Cioè, si suppone che l'interesse pubblico coincida con gli interessi del mercato e che lo Stato in qualche modo debba attivare tutti i meccanismi, si dice costantemente, appunto meccanismi fecondi, fertili di concorrenza, di massima dinamicità e meritocrazia e bla bla bla, perché questa roba qua sarebbe un beneficio per generale, per lo scambio, il benessere collettivo, eccetera. Quindi quello che è accaduto in sostanza è che si è abolita la classica opposizione tra Stato e mercato, ma il mercato si è mangiato lo Stato, ma non abolendolo, ma facendolo diventare, divenendo la spina dorsale ideologica. Oggi, per così dire, l'intero spettro istituzionale è fatto da varianti del Partito Liberale. Infatti non esiste il Partito Liberale, l'unico partito che non esiste è il Partito Liberale, perché sono tutti partiti liberali, con varianti interne. E quindi lo Stato neoliberale in realtà è uno Stato interventista, è però uno Stato interventista in un modo particolare, perché cerca di ricondurre a paradigmi di mercato anche tutti quei settori che non si prestano al mercato, non si prestano naturalmente al mercato, ad esempio i monopoli naturali, il sistema sanitario, lo stesso sistema dell'istruzione. Tutti questi vengono ricondotti a paradigmi di mercato, meccanismi, forme di contratti di natura privatistica, forme di incentivi di natura economica, tutta una serie di meccanismi che mimano le forme di mercato, ma mantenendo ufficialmente la struttura come struttura statale. Ora, qual è il problema? Il problema è che quello che accade costantemente è che innanzitutto il neoliberalismo è, come il liberismo, strutturalmente oligarchico, non è democratico. Io dico sempre che il termine liberale democrazia è un ossimoro. È un ossimoro, perché la componente liberale è una componente che pone la dimensione del potere nella dimensione della proprietà. La proprietà legittima, questo era in tutta la gran parte dell'Ottocento, era evidente, era la proprietà che conferiva il diritto di voto. Un certo livello di proprietà. La componente democratica è una componente che si inserisce all'interno, che ha tutta una sua specifica storia, che va dai giacobini al socialismo e comunismo marxiano, e che si impone in realtà molto molto tardi. Cioè, noi dimentichiamo, quando parliamo di democrazia parliamo come se fossimo sempre vissuti o quasi in una democrazia. La prima democrazia vera e propria, salvo i casi storici, l'episodio di Atene, un paio di episodi nel Medioevo islandese, svizzero, eccetera, sostanzialmente è dai primi del Novecento, 1907. E il grosso delle democrazie nascono dopo nel secondo dopoguerra. Quindi è un esperimento recentissimo, un esperimento che praticamente dopo 30 anni ha cominciato ad essere sbattuto fuori dalla porta da chi? Dal neoliberalismo, che si è appropriato dello Stato e che ha una struttura eminentemente oligarchica, quindi non democratica, e quindi può essere perfettamente autoritario. Non ha nessuna difficoltà a essere liberale e autoritario. Non è affatto una contraddizione in termini. Ora, se posso aggiungere ancora una cosa, è importante capire che il neoliberalismo comunque è un metodo di gestione del potere, quindi non ha fedeltà rigorose sul piano ideologico, è essenzialmente flessibile. Un tempo si pensava, no, ad esempio, che per dire, i diritti umani potessero essere una antitesi, una difesa, un bastione rispetto agli abusi del neoliberalismo. E dopodiché abbiamo imparato a scoprire a partire dagli anni 90 che si poteva serenamente utilizzare una propaganda diritto umanista per condurre politiche neocoloniali, bombardare chi non ci piaceva, andare a fare operazioni, ma il tutto all'insegna di una capacità di gestione dell'opinione pubblica sotto l'egida dei diritti umani. No? Quindi si andava a bombardare l'Afghanistan per salvare le donne afghane dal terribile destino di vivere, invece che di poter essere serenamente massacrate da una bomba, noi abbiamo pensato bene di andare a liberarli. Tutta questa roba qua farebbe ridere se non facesse piangere, cioè, però è accaduto. Qual è la morale che se ne può trarre? È il fatto che il neoliberalismo, così come il liberalismo, è essenzialmente una struttura ideologicamente flessibile. Può appropriarsi praticamente di qualunque cosa, purché gli indirizzi fondamentali, che sono legati alla struttura di autodiproduzione del capitale, vengano mantenuti solidi. Pensiamo all'ambientalismo, no? Una volta si associava il capitalismo allo sfruttamento ambientale. Oggi le oligarchie neoliberali possono serenamente fare soldi manipolando il mercato dei prodotti cosiddetti green, e lo fanno molto bene. Possono dalla sera alla mattina trasformarsi da cemento e asfalto a prodotti green con farfalline, unicorni, zuccherosi. Ma questo non è un problema, è tutta una grande operazione di marketing che si fa costantemente e che ha, come dire, e che impiega un'enorme quantità di risorse per mandarla avanti, ma viene fatta perché questa è la classica componente sovrastrutturale, che non è ideale. La sovrastruttura in senso marxiano ha esattamente questo significato. Un buon significato odierno per la sovrastruttura è il marketing. Per fare un ultimo esempio, pensiamo all'intero campo molto controverso, no, delle battaglie di genere. Ecco, non c'è nulla che leghi strettamente l'oligarchia neoliberale ad un certo posizionamento, anche se adesso sembra di sì, relativamente alle battaglie di genere. Potrebbero farne anche le battaglie opposte. Però, ad esempio, in questo contesto storico, da diversi decenni a questa parte, è un settore ideologico che può essere strumentalizzato splendidamente, perché rappresenta una ghiottissima occasione per creare spaccature sociali e per concentrare l'attenzione pubblica costantemente su temi di costume, rimuovendo completamente dal dibattito tutta la sfera strutturale, cioè tutta la sfera dei rapporti di potere economico. Quindi questo non vuol dire che sia tutta quella, per così dire, la verità delle battaglie di genere, però dal punto di vista dell'impianto strutturale neoliberale questa è la chiave, cioè questo consente di utilizzare questa cosa e di finanziarla anche in maniera debordante, non perché siano necessariamente particolarmente simpatetici o perché siano tutti lettori accaniti di Foucault, ma semplicemente perché in questo momento questo è un tipo di operazione che funziona ed è funzionale ad un certo tipo di autopromozione.
Certo. Quindi diciamo l'unica logica che deve regnare sovrana è quella del primato dell'economia su tutte le altre dimensioni della vita umana, quindi da quella politica, a quella appunto, no? Anche filosofica, religiosa, no? Quindi tutte le possibili concorrenze devono in qualche modo essere eliminate ed inglobate, e lo Stato può servire quindi proprio a questo scopo. E al tempo stesso, però, ricollegandoci poi anche alla dimensione strutturale, possiamo dire che è chiaro che questo processo, che è chiaro che questo processo e la diffusione di questo tipo di cultura, di questo tipo di mentalità all'interno delle socialdemocrazie europee ha avuto un'incredibile accelerata dopo la caduta dell'Unione Sovietica, con la conseguente scomparsa dei partiti socialisti e comunisti, e quindi con la conseguente scomparsa appunto di visioni del mondo anche alternative, con la crisi poi anche appunto del pensiero cattolico cristiano, e quindi negli ultimi 30 anni ha ricevuto un'accelerata sovrastrutturale da questo punto di vista, collegata però anche al sempre maggiore potere degli Stati Uniti sul nostro continente. Cioè, le due cose vanno insieme. È chiaro che, diciamo, di là d'oceano, tutti questi ragionamenti erano già ben più saldi che da noi. Qui invece c'erano ancora delle forti resistenze date da nostre radici culturali, che invece opponevano in qualche modo, rappresentavano un conflitto a questo dispiegamento di questo tipo di cultura non liberista o neoliberale.
Sì, questo sicuramente, ma diciamo, la questione qui non è tanto legata a quale sia diciamo, il passaggio storico. Qui possiamo dare una lettura in qualche modo complessiva del mondo occidentale, che abbraccia l'Europa e gli Stati Uniti e diciamo l'ex Commonwealth. Questa è veramente la struttura di degenerazione della ragione liberale, ed è un processo da questo punto di vista epocale, cioè è un processo storico all'interno di cui noi siamo, e che questo è sempre come dire, un fattore in qualche modo deprimente, perché quando si è all'interno di una parabola storica in fase decadente, si spera che come dire, che la decadenza acceleri, in maniera che a un certo punto poi si riprenda a salire. E noi invece siamo in un momento storico in cui in realtà sostanzialmente abbiamo appena avviato, con la svolta degli anni 2000, più o meno come date simboliche, l'11 settembre, poi la crisi subprime e poi naturalmente la crisi Covid. Sono in qualche modo tre momenti che hanno segnato una svolta in un processo che da 3 secoli era un processo di espansione dell'Occidente. Cioè, l'Occidente ha continuato per circa 3 secoli, qualcosa di più anche, a costantemente espandersi e vivendo, come si direbbe oggi, al di sopra dei propri mezzi, attraverso questa capacità espansiva. Questa capacità espansiva che gli consentiva non soltanto di appropriarsi di risorse, ma costantemente anche di rilanciare in forme di investimenti bellici, di investimenti in senso classico, produttivi. Ecco, tutta questa grande vicenda che è la modernità occidentale è in crisi adesso. Cioè, esattamente è il momento in cui questa cosa è in crisi. C'è stata ovviamente la grande distruzione di risorse della prima e della seconda guerra mondiale, che in qualche modo è stata a suo modo una interruzione del processo. Ma è stata un'interruzione del processo che ha, come dire, la cui proposta culturale è stata di fatto lasciata da noi alle spalle, cioè la cui proposta culturale, che era quella in qualche modo della la lettura del liberalismo come una forma, sì, degenerativa, ma da sostituire con cosa? Con forme che noi diremmo illiberali, cioè forme autoritarie. Quella versione, per così dire, quel tentativo storico non ha avuto successo, non si è imposto come un modello alternativo, è in qualche modo caduto, così già, nella pattumiera della storia. Adesso siamo in una fase in cui, per così dire, ricomincia il gioco da capo, è un gioco degenerativo della ragione liberale. Cosa ci aspetta? Possiamo solo auspicarlo, ma è molto difficile capire che tipo di soluzioni, io qualche idea ce l'avrei, ma che tipo di soluzioni possiamo auspicare, sì, che tipo di soluzioni si andranno a realizzare, beh, questo è tutt'altra cosa.
Chiaro, chiaro, chiaro. Senti, per concludere, ti voglio chiedere qualcosa sulla Cina, perché è chiaro che probabilmente stiamo andando incontro anche ad un periodo di quella che è stata chiamata anche la nuova guerra fredda, e quindi di confronto tra queste due superpotenze. Con la possibile elezione di Trump i rapporti potrebbero diventare ancora più tesi. Ecco, molti analisti lo interpretano come un semplice conflitto tra due potenze imperialiste, entrambe mirano all'egemonia e inevitabilmente si scontano. Già qui a Ottolina siamo molto critici intanto col definire la Cina una potenza imperialista, perché diciamo che nella storia ne ha veramente poche volte dato prova. E poi non siamo nemmeno d'accordo con le analisi che fa spesso la sinistra liberal, in cui c'è una condanna senza se, senza ma del regime cinese. L'unica cosa che si sente dire ormai qua è che la Cina non è una democrazia e che ha colonizzato l'Africa, e quindi bisogna assolutamente stare dalla parte degli americani. Invece, appunto, c'è da dare comunque merito, comunque la si pensi, ad un regime che ha fatto uscire centinaia di milioni di persone dalla fame, ha aumentato l'aspettativa di vita, ha aumentato le infrastrutture, eccetera, eccetera, e che propone un modello di sviluppo, se vogliamo capitalistico, se vogliamo non capitalistico, ma comunque ancora sviluppista, cioè ancora collegato all'economia reale, che appunto ha portato un miglioramento delle infrastrutture, ha portato un miglioramento reale delle condizioni di vita e continua a portarlo. Questa roba qua chiaramente è ormai molto diversa dal capitalismo che è diventato in Occidente, quello finanziarizzato, quello che è appunto quello ormai puramente, totalmente oligarchico, che porta alla creazione di bolle, eccetera, eccetera. Ecco, può essere vista anche come uno scontro tra questi due modelli di sviluppo. E appunto anche, diciamo, qui in Italia come forse dovremmo porci in maniera un pochino più intelligente e obiettiva rispetto alla Cina?
Sì, allora partiamo dalla questione del impero-imperialismo, perché questa è una questione delicata e anche molto interessante. In realtà noi possiamo parlare della Cina come di un impero, perché storicamente è stato per gran parte della sua storia un impero, si è concepita come tale. Il problema interessante è capire che tipo di impero, perché non tutti gli imperi hanno le stesse caratteristiche. Io di solito classifico gli imperi in due grandi gruppi, una classificazione naturalmente buona quanto altre, però è significativa in questo caso, quando facciamo una comparazione come ad esempio tra Cina e Stati Uniti. Ci sono imperi tellurici e imperi talassocratici. Imperi tellurici sono quelli come la Cina, come la Russia, che si sono espansi, come fu l'impero romano, gradatamente in forma territoriale, fondendosi, magari invadendo, ma poi fondendosi con le popolazioni confinanti, che in qualche modo hanno poi sono state inglobate e sono diventate parte di questo grande impero parzialmente omogeneizzante, quindi che ha uniformato in parte le culture e in parte non le ha uniformate, ha consentito anche ad esse di svilupparsi in forme limitatamente autonome. Ebbene, questo modello è un modello che tipicamente ha bisogno di avere un contatto costante, di penetrare nella popolazione, di vivere con ad esempio, sottoposti, con i popoli conquistati, così come i Sabini vennero assorbiti dai Romani agli inizi e così avanti, no? Ecco, questo modello è completamente diverso dall'impero, dell'impero di tipo talassocratico, il cui grande modello storico è l'impero britannico, che sono imperi essenzialmente da remoto. Cioè hanno piccolissimi contingenti, relativamente parlando, militari, che governano essenzialmente rotte commerciali strategiche, le governano principalmente tramite il dominio dei mari, che perché il dominio dei mari significa il dominio delle rotte commerciali, e le rotte commerciali ancora oggi sono di gran lunga il medio primario attraverso cui passa il commercio mondiale, oltre il 90% passa via mare. E quindi, con un dato storico simpatico, il massimo numero di britannici presenti in India nel periodo coloniale, ed era nel 1921, se non ricordo male, erano 136.000, e che governavano su una popolazione indiana di 300 milioni di indiani. È ovvio che dal punto di vista militare, se fosse una forma di impero classico, non ce n'era, non potevano minimamente 136.000, per quanto armati in maniera tecnologicamente molto superiore, non avrebbero mai potuto governare un paese del genere. Ma non lo governavano nella forma classica, lo governavano in questa forma, cioè in questa forma, per così dire, di non mescolanza, di dominio dei punti strategici del commercio, con cui condizionavano e facevano poi alleanze con i Marajà, con i capi locali, eccetera. Ecco, questo tipo di modello poi è passato agli Stati Uniti, che naturalmente non hanno bisogno di dichiararsi un impero, pur avendo esattamente gli stessi tipi di meccanismi. Hanno 800 basi militari, si conteggiano tra 540 e 800 basi militari, ma comunque nel mondo, laddove il secondo paese al mondo per basi militari è la Russia, che ne ha 20, okay? Questa è la proporzione, quindi hanno il mondo disseminato di basi militari, che sono basi che governano strategicamente i punti di passaggio delle merci e in qualche modo garantiscono il commercio mondiale, questo è quantomeno il loro ruolo ufficiale, garantiscono la Pax statunitense, ma che in questo modo ovviamente innestano anche delle capacità di dominio su tutte gli stati, i paesi, le nazioni che hanno uno scarso potere contrattuale. Ora, questa concezione di impero appunto talassocratico, britannico, anglo-americano, diciamo, è essenzialmente gravitante sul potere abbinato del denaro e della tecnologia militare. Cioè, denaro e tecnologia militare sono in qualche modo le chiavi che consentono questa capacità di controllo da remoto, perché sono entrambi appunto mezzi neutrali che non hanno bisogno del consenso e neanche dell'assorbimento culturale. La Cina è un modello invece in qualche modo antico e su cui si è innestata una forma di un modello economico che invece è maturato in ambito occidentale e che non gli appartiene tradizionalmente, che è il modello capitalistico, quindi un modello di libero mercato potenzialmente auto-organizzantesi. La Cina sta tentando l'adozione di un modello terzo, che stia tentando questo modello è dichiarato, evidente, manifesto. E se vi riuscirà, questo naturalmente è ancora presto per dirlo, ci sono dei segni interessanti, nel senso che il modello terzo di cosa consta? Consta sostanzialmente della capacità di gestire, di avere un ceto dirigente che è capace di autoriprodursi, di avere un sistema di autoriproduzione del ceto dirigente che rimane vincolato all'interesse pubblico, ovvero all'interesse nazionale. E quindi, essendo vincolato a questa dimensione di interesse, non viene sostituito, rimpiazzato o ricattato dal potere economico. E questo bilanciamento, perché in ultima istanza questo conta, chi ha l'ultima parola? Se l'ultima parola ce l'hanno i mercati internazionali, il mercato dei capitali o quant'altro, il sistema è un sistema che ha perduto qualunque caratteristica di autonomia statale, qualunque capacità di fare l'interesse pubblico. Questo è definitivo. Se invece c'è un ceto dirigente che è in grado di mantenere un interesse pubblico, un interesse nazionale vivo, perché ha una autonomia politica, cioè una autonomia del politico rispetto all'economico e quindi una sovraordinazione del politico sull'economico, a questo punto si apre la possibilità di un uso che noi possiamo chiamare virtuoso del modello economico, cioè un modello che mantiene le elevate capacità produttive di un sistema di economia a libera iniziativa, perché questo è ovviamente l'esperimento cinese da Deng Xiaoping, almeno in poi, è questo, cioè di aver consentito un ampio livello di autonomia produttiva ai bassi livelli, mantenendo un controllo delle leve strategiche dello Stato. Questo modello non è era il modello che aveva inizialmente proposto Lenin nella NEP, e poi non vide mai di fatto la sua piena realizzazione per le note ragioni storiche, la morte di Lenin, eccetera. E in un'altra forma il modello dei sistemi socialdemocratici più o meno riusciti, ma insomma il modello dell'economia mista del secondo dopoguerra in Europa era un modello del genere, ovviamente, che in questo caso si radicava in un ceto dirigente che era un ceto dirigente sostanzialmente maturato, temprato dalle vicende belliche, temprato duramente dai 30 anni della prima alla seconda guerra mondiale, e che in qualche modo per una generazione è riuscita a percepirsi come incaricati di un ruolo di interesse pubblico. Sembra una banalità, ma questo è accaduto in una fase della storia, in un episodio della storia europea. Oggi questa cosa, come dire, è morta e defunta, cioè il nostro problema drammatico odierno in Europa e negli Stati Uniti, è che il ceto dirigente con un interesse prevalentemente rivolto alla dimensione pubblica e nazionale non esiste più. È un, come dire, sono raggruppamenti, cordate, lobby di mutuo supporto per portare qualcuno a gestire interessi essenzialmente economici di natura settoriale. E dopodiché ci sono tutti i travestimenti che possiamo immaginare, ma questo è. E questo è la situazione attuale. Quindi, concludendo, il modello cinese e il modello statunitense potenzialmente sono molto diversi. Sono profondamente diversi per storia, sono profondamente diversi per cultura. E sicuramente il modello statunitense è in profonda crisi per ragioni interne, per le stesse ragioni, identiche ragioni che Marx denunciava nel Manifesto, quindi non è cambiato nulla in un secolo e mezzo, quasi due secoli. E se il tentativo cinese rappresenterà un nuovo modello autorevole da cui gli altri prenderanno, come dire, spunto nel mondo, beh, questo è qualcosa che possiamo auspicare, ma che insomma è ancora presto per deliberare. Possiamo appunto sperarci, ma non necessariamente. Dobbiamo vedere, diciamo, se il sistema di autoriproduzione dei ceti dirigenti cinesi, che essenzialmente eredita la grande tradizione di mandarini e quel modello, rimarrà nel lungo periodo, riuscirà a rinnovarsi in un sistema che non è più quello dal punto di vista storico, no? Cioè i grandi sistemi, il grande sistema degli esami cinesi con i sistemi di selezione misto meritocratico politico, tutto questo modello che sostanzialmente ha nutrito le classi dirigenti per letteralmente millenni è stato ereditato dal Partito Comunista Cinese dopo la rivoluzione, con notevoli difficoltà e con un rifiuto iniziale con la rivoluzione culturale. In questa fase sembra che si stiano stabilizzando su questa capacità di autoriproduzione. Se accadrà, la Cina diventerà un grande modello storico, modello forse unico.
Chiaro, chiaro. Professore, grazie mille per questa conversazione, per questo intervento. Spero ci saranno altre occasioni. E ne approfitto per ringraziare anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e approfitto anche per invitarvi a guardare la puntata di Otto Sofia con il professor Zocchi, in cui ha approfondito molti dei temi di cui abbiamo parlato oggi, specialmente quelli legati appunto al neoliberalismo, che dir si voglia. Grazie ancora professore e grazie a tutti. Buona serata.
Grazie a voi, grazie Alessandro. Buona serata.